Radio Immagina. Fedele al principio dell'eterno ritorno, o forse meglio dello spreco zero, che sicuramente riguarda ogni gallina dalle uova d'oro, è tornata sugli schermi la regina delle serie anni 90, Sex and the City. Qualcuno ha detto che non se ne sentiva davvero il bisogno, eppure è stato un prodotto televisivo che ha orientato il costume e a sua volta ne è stato orientato. Cerchiamo di orientarci noi nel sequel della famosissima serie con la nostra esperta Anna Mittone, bentornata.
Buongiorno.
Allora, partiamo dai numeri. Le stagioni storiche sono state per la casa di produzione un clamoroso successo. Il paio di film che ne sono stati tratti invece un po' meno. E ora, questo sequel come sta andando? C'è ancora spazio, oltre all'operazione nostalgia, per un prodotto che viene definito tanto patinato e così upper class dopo 20 anni e al confronto con la nuova ondata di produzione, altre serie di successo che trattano quello che voleva essere l'argomento centrale del racconto, ovvero il sesso dal punto di vista delle donne, in maniera più diretta, forse anche più moderna, Anna?
Allora, i numeri sono sempre molto difficili, ci sono i numeri worldwide, cioè mondiali, i numeri in Italia, quindi francamente non ho una stima precisa. Non credo, da quello che capisco, che sia stato un grande successo né in America né da noi, soprattutto non è stato un grande successo di critica, è stato anzi molto mal recensito, non da tutti ma diciamo in gran parte. Ma la cosa secondo me estremamente interessante di And Just Like That, anche il titolo è stato cambiato e questo è abbastanza significativo, è che prende un prodotto, come tu dicevi, che è stato iconico negli anni 90, personaggi indimenticabili, i costumi, la città, e prova a farne non tanto un sequel quanto un... Non c'è un vero e proprio avanzamento narrativo, tanto più che Sex and the City non ha mai avuto forti linee narrative orizzontali che non fossero la ricerca dell'amore per le protagoniste, ma c'è un ripensamento cronologico, nel senso che le protagoniste sono invecchiate, non sono più trentenni, sono cinquantenni, spesso ultra cinquantenni. Una di loro, Samantha Jones, non c'è più, non perché è morta, ma perché l'attrice non ha voluto prender parte al progetto. E la città, la mitica New York, è stata comunque segnata dal coronavirus, dai lockdown, e quindi è una città diversa. È tutto cambiato e And Just Like That non si nasconde dietro un dito, ma mostra questo cambiamento e lo mette al centro, così come mette al centro del racconto le critiche che sono state fatte a Sex and the City, ovvero quella di essere un prodotto appunto patinato, upper class, all white, senza narrazione di diversità di genere, diversità razziale, diversità sociale. Prende tutto questo vissuto della serie Sex and the City e lo mette al centro di una nuova narrazione in cui la cosa divertente non è più la meravigliosa, patinatissima ricerca dell'amore delle nostre protagoniste, ma il loro essere fuori dal mondo. Cioè, è stato detto a Sex and the City che era una serie fuori dal mondo e Sex and the City risponde dicendo: ok, mettiamo al centro del racconto il fatto che siamo fuori dal mondo. Quindi Carrie, la nostra protagonista ormai 55enne, è protagonista di un podcast su sesso e amore e nella prima puntata sta per essere licenziata perché non è più al passo coi tempi, non è più in grado di tenere il ritmo di tutto, di come è cambiato il mondo intorno a lei in tutti questi anni.
The more I live, the more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible.
Carrie, party of three?
Put your favorite heels on.
The future is unwritten because we're all at different stages of life.
Tonight, bring your A game.
Sarah Jessica Parker nel 2019, a un certo punto in un'apparizione televisiva, dice: mi piacerebbe sapere dove sono. Dunque, questa serie ci sta raccontando dove è lei, dove sono le sue amiche e che cosa c'è in questa stagione di diverso rispetto alle altre da questo punto di vista. Ci stanno raccontando qualcosa che prima non ci raccontavano?
Totalmente. Carrie, Breccio, Miranda, Charlotte sono... dove sono ridicole, sono fuori dal mondo, mettono in scena il ridicolo, il cringe, come dicono, si dice in America, delle cinquantenni che hanno a che fare con figlie non binarie, mariti invecchiati, desideri sessuali spariti o cambiati o assopiti, fisici non più all'altezza delle loro aspettative e di quello che erano. Hanno a che fare dunque con l'età in un modo completo, non solo perché hanno le rughe e devono andare, devono capire come gestirle, ma perché, come ti dicevo, non sono più in grado di capire come si muove il mondo intorno a loro, non riescono a stare al passo con i cambiamenti del mondo, e questo le rende, a mio parere, poi è chiaramente una serie molto targetizzata, le nostre figlie che hanno visto Sex and the City in ritardo e comunque l'hanno amato non hanno lo stesso rapporto con questa serie, mentre per un pubblico cinquantenne o oltre è molto interessante, a tratti anche ci svela qualcosa di noi, e quindi loro annaspano in un mondo che è molto cambiato. Ci sono alcune puntate molto belle, ad esempio Carrie che non riesce più a camminare, ha un dolore all'anca perché comunque invecchiando le donne hanno problemi di osteoporosi, e questo mette la donna che ha vissuto sui tacchi nella posizione di dover camminare a raso terra con le scarpe da ginnastica e dover fare i conti con un corpo che non l'accompagna più. E o Miranda che torna all'università e subito incappa in un milione di difficoltà di relazione con la sua professoressa di colore, con i suoi compagni molto più giovani di lei, e a tutti presi da questioni di genere che lei non riesce più a capire, così come Charlotte con la questione razziale, avendo un'amica di colore e con una puntata molto divertente è invitata a cena e si prepara su tutti i libri e gli autori di colore più importanti da raccontare per non sembrare la bianca con il naso, con la puzza sotto al naso. Quindi c'è molto in questa serie dello spaesamento dei cinquantenni rispetto al mondo d'oggi, e quindi c'è molto di una serie che è stata iconica negli anni 90 e che cerca di reinventarsi.
Ma da quello che racconti ne esce fuori un ritratto un po' macchiettistico di queste donne, e sicuramente impietoso, è così? Ed è quello che le ultra cinquantenni meritano, di essere rappresentate in questa maniera?
Allora, sicuramente il ritratto è impietoso, a tratti macchiettistico, non sempre la riuscita è all'altezza delle intenzioni degli autori, ci sono dei momenti molto goffi, molto cringe, anche loro, è difficile dire se volontariamente oppure no. Io penso che gli autori si siano posti un obiettivo molto alto, molto difficile, qualche volta lo raggiungono, qualche volta invece fanno qualche passo falso. Non lo so se questa è l'immagine che le cinquantenni meritano, sicuramente è un'immagine ed è un racconto interessante, nel senso che se Sex and the City era l'elogio della performance, nel senso che le donne trentenni newyorkesi che raccontavano dovevano essere sempre splendide, sempre elegantissime, sempre sul pezzo, sempre al lavoro e poi fuori la sera senza mai stancarsi, sempre pronte a sedurre o essere sedotte, sempre appunto in performance anche quando Miranda resta incinta o Samantha scopre di avere il cancro. Invece qui il punto di vista è ribaltato, cioè non c'è più la performance, non riusciamo più a essere performanti, cerchiamo di essere noi stesse.
E noi ti ringraziamo per averci aiutato a capire questo sequel di Sex and the City. Grazie mille, Anna Mittone.
Grazie a voi.
Un saluto da Sara Guabello.